Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ben ritrovati a Edificare la Vita. Ospite di oggi è Fabrizio Pezzioli. Ciao Fabrizio.
Ciao Giuliana, grazie dell'invito.
Sono io che ringrazio te perché hai una natura poliedrica, sei neuropsicologo, hai avuto 6 anni di soggiorno a Shanghai con altre mansioni, sei ritornato a Trieste con ulteriori altre mansioni. Insomma, la tua vita è un romanzo.
In qualche modo lo è, sembra un po' disgiunta, le esperienze sembrano un po' messe a caso, ma anche c'è un filo conduttore, no? Che magari emerge dopo un po' di attenzione, analisi un po' più attenta, ecco. Almeno io, a me piace crederlo.
Allora proponilo questo filo conduttore.
No, forse
dove lo vedi?
L'origine del il filo conduttore sta anche nell'inizio della mia carriera, la ricerca, per cui la mia vita, seppur al di fuori dell'università a un certo punto, a 34 anni, si è articolata comunque in nome della ricerca. La ricerca all'esterno del mondo, ma soprattutto una ricerca personale, la ricerca di me stesso. L'esperienza universitaria in qualche modo ne ha formato la metodologia e lo schema razionale,
sì,
centrato poi sull'uomo, sulla natura umana, sì, e sulla comprensione di sé e degli altri.
Certo, sì, corrisponde così da quello che mi arriva di te da tempo. La conoscenza di se stessi, che è poi gnosis auton dei greci, che è la cosa più difficile che ci sia, in realtà è una conquista faticosissima e non sempre soddisfacente.
Secondo me invece è sempre soddisfacente.
Sempre?
E dolorosa.
Dolorosa.
Dolorosa e dolorosa, richiede una certa dose di testardaggine e di coraggio.
Sì, è vero.
E richiede anche, secondo me, è un'operazione abbastanza semplice nel momento in cui si capiscono alcune coordinate. Una cosa che ho capito abbastanza da giovane è l'azione della volontà, cioè ci si prende come si prenderebbe un figlio. Si prende se stessi e lo si mette nella scuola della vita ad imparare le cose che servono. Quindi la trasformazione non avviene soltanto necessariamente con la riflessione, ma con la palestra, che può essere lo studio, possono essere le esperienze, le persone con cui ci si frequenta e i limiti che si cercano di superare. Per cui nel momento in cui si fa qualcosa, normalmente quando si fa qualcosa di nuovo è doloroso.
Sì.
È difficile, sì. ti fa sentire di poco valore, certe volte si cade, spesso si cade, a volte ci si rialza, ma in questo processo ci si conosce e ci si migliora, io credo.
Sì, penso anch'io. Bambini di se stessi, in realtà bisogna coltivare sempre, no? Il bambino che c'è in noi, altrimenti la freschezza la salutiamo.
Sì, anche perché in qualche modo credo ti riporta a considerarsi bambini, cioè piccoli rispetto ai problemi della vita, comporta anche una dose di umiltà che è la chiave poi per imparare, perché se si pensa già di aver compreso, capito, si diventa forse cristallizzati e si smette di imparare oltre a esporsi a rischi.
E certo, imparare e accettare la contraddizione. Sto pensando, no? Fabrizio cominci a studiare qui all'Università di Trieste.
Sì, di Trieste, sì.
Sì. Poi passi in Belgio, a Lovagno.
Sì, ho fatto un periodo, finito la tesi negli Stati Uniti, a Philadelphia, Temple University School of Medicine, e poi stavo per andare in Canada, alla McGill University, ma ho vinto una posizione in Belgio, a Louvain-la-Neuve, la parte vallona francofona della vecchia Università di Lovagno.
Sì.
E da lì ho cominciato a muovere i primi passi nell'Accademia.
Quindi segui un po' il vento? un po' ti freni, perché queste, tutte queste proposte per te, forse non è sempre facile scegliere un luogo piuttosto che un altro, soprattutto un luogo di studio, no?
Ma all'epoca il motore dei miei spostamenti fu cercare un laboratorio dove poter eccellere nell'ambito di cui mi occupavo. Quindi mi sono occupato inizialmente di adulti, poi volevo occuparmi di bambini con disturbi dello sviluppo, sindrome genetica, eccetera.
Che cosa ti ha dato la neuropsicologia? A te, visto che parli soprattutto
mi
di ricerca personale.
Mi ha dato e mi ha tolto anche.
Ti ha tolto?
Penso tolga al mondo, essendo uno strumento di conoscenza. Quello che mi ha dato è molto semplice, togliendo via i dettagli, e ricordarsi sempre, in ogni momento della vita, che c'è un cervello pensante, uguale al tuo, dentro a un'altra persona, per cui ti permette di uscire dalla condizione di egocentrismo in cui nasciamo. Quindi lo sforzo costante di sapere, quindi se io comunico con qualcuno non mi preoccupo di cosa io sto dicendone soltanto, ma di veicolare un messaggio che l'altro organismo possa comprendere. Quindi sono molto laico nella comunicazione, in tutti i campi, dall'arte alla scienza, al penso che la cosa importante è che si possa modificare lo stato di cose dell'organismo che riceve, della persona che riceve, che vive anche lei come tutti noi, raccolta, racchiusa in quello spazio piccolo all'interno di questo grande corpo e meccanismo che abbiamo.
Certo, hai parlato di egocentrismo e possiamo anche accennare al legame fra egocentrismo e schematismo. Noi in realtà siamo abbastanza semplificanti. Tu adesso stai parlando di un tuo processo di crescita, ma in linea generale noi siamo abbastanza semplificanti nel nostro rapporto umano e seguiamo degli schemi, i quali ci fanno procedere sull'autostrada. Il punto fondamentale è accettare la virata, accettare l'uscita improvvisa, accettare il cambio di marcia che ci viene dagli altri, no? Appunto. Quindi in che misura l'ascolto ci fa uscire dagli schemi nostri personali?
Nella misura in cui ci mette in difficoltà, secondo me.
Brava.
Un ascolto passivo o addirittura aggressivo di difesa non porta a nessun cambiamento in qualsiasi campo, anche nel campo delle scienze che sembrano più astratte, però l'ascolto è quando arriva fino a dentro. E spesso non è sufficiente, cioè serve, secondo me, una relazione, intendo dire appunto al di là della parte verbale, una relazione anche di forza circostanziale che mette in difficoltà la visione attuale. Per cui può essere che questa venga da chi ascolta, a volte avviene da chi parla, a volte avviene dal contesto, avviene dalla vita stessa.
Vero. Tu, ritornando ancora indietro, ti ricito di nuovo: bambini di se stessi. Allora colleghiamo gli aspetti. Bambini di se stessi, ascolto. Se vuoi rimanere bambino, devi rimanere stupito, perché altrimenti ti manca quello sguardo così attivo, partecipativo verso il mondo. Sei d'accordo con me?
Sono d'accordo, e penso ci sia una strada molto sottile, una passerella, un filo per riuscire a mantenere da adulti queste due cose opposte: un'ingenuità che ti fa brillare gli occhi di entusiasmo, ma anche una comprensione del mondo che non sia appunto naif. La comprensione dell'altro è uno sforzo razionale gravoso, perché richiede una correzione costante dei propri impulsi, perché uno ha bisogno di attenzione, ha bisogno di se stesso, sente prima di tutto se stesso, per poter fare spazio all'altro. Dopodiché uno lo può fare anche in maniera egoistica, perché il raggiungimento anche di obiettivi personali passa per la comprensione dell'altro, però sicuramente facilita l'interazione fra le persone.
Sì, certo. E anche quella freschezza, no? Stupore, ingenuità ci garantiscono quella freschezza che...
Però secondo me
che
quello che è, che l'ho trovato, mi è stata donata per esempio a Shanghai quando avevo questo home restaurant,
sì,
e ho ospitato a casa mia alla fine dei 6 anni veramente migliaia di persone di tutti i tipi, ho ricevuto il dono della natura umana, mi hanno regalato nella semplicità dell'ascolto o della ricezione, dell'ospitalità, chiamiamola così. Mm-hmm. Ognuno ha portato, chi più chi meno, una perla della natura umana che mi ha riportato ad avere fiducia nell'uomo. Quindi questa esperienza che ha cambiato me stesso, quindi non né leggendo né facendo meditazione, ma immergendomi, essendo me stesso più di quanto potessi essere all'università, ho ricevuto e ha fatto sì che il mio comportamento adesso verso persone che io non conosco si ispiri a questa parte fanciullesca, questa parte naif, questa parte fresca e semplice della natura umana, piuttosto che attingere a ad elementi magari razionali o culturali.
Dunque facciamo un passo indietro, perché abbiamo parlato dell'università, anzi di varie università a cui tu ti sei rapportato, però a un certo punto arrivi a Shanghai, e dove rimani 6 anni. Ripeti bene la tua formula lavorativa a Shanghai.
Ma io a Shanghai ci sono arrivato inseguendo un altro sogno. Sostanzialmente ho passato 15 anni in un laboratorio di neuroscienze, facendo elettrofisiologia, gli ultimi 3 dei quali a Londra, a Birkbeck, e avevo voglia di confrontarmi con un mondo appunto imperfetto, fatto di persone. Ho incominciato a frequentare a Londra il UCL, il Dipartimento di Antropologia Culturale, seguendo dei corsi e interessandomi al documentarismo antropologico osservativo. Quindi sono partito in realtà in Cina, ho fatto un piccolo documentario che poi non ha avuto seguito, ma aveva già dei bei contenuti sull'aborto nelle giovani donne cinesi.
Ah, ecco.
Cercando ovviamente un profilo professionale che fosse sostenibile. Questo tipo di vita peggiorava la mia condizione economica rispetto al lavoro universitario, la mia precarietà aumentava, e mi sono trovato a abbandonare le mie identità di ricercatore universitario e a sperimentare veramente. Ho iniziato a cucinare a casa.
Ecco appunto, dimmi questo passaggio alla cucina.
La cucina è per me era stato sempre un atto simbolico di amore verso le persone vicine a me. Quindi
accoglienza.
Quindi accoglienza, esattamente. È un elemento molto ricco di simbologia, ma anche di aspetti psicologici, anche di aspetti di salute, di relazionali, perché ci si siede, si parla. E mi è capitato un po' a caso di farlo per persone assolutamente sconosciute.
C'è un modo diverso di stare a tavola fra Occidente e Oriente?
L'Estremo Oriente in realtà ti ritrovi molto, la Cina perlomeno, da italiano rispetto a paesi del Nord Europa o in America, è un popolo che fa molta attenzione alla cucina e si ritrova sia in famiglia che fra amici a tavola. Quindi da questo punto di vista è molto simile in realtà, pur essendo totalmente diverso.
Come sì, la domanda mia era di un altro tenore, cioè lo stare a tavola. Cioè ci sono certi discorsi che vanno trattati, altri che sono tabù, ad esempio, questo sì. Potrebbe essere un esempio.
Io ho trovato, forse per arrivare alla risposta direttamente senza spiegarla, in realtà la tavola dove si siedono persone che non si conoscono e vengono ospitate in maniera onesta e sincera, forse come una delle cose più ataviche, no? Il viaggiatore, sì. il castello dei destini incrociati, riemerge probabilmente nella spiegazione che mi sono dato io una forma atavica di relazione in cui una volta accettati tutti in modo naturale fanno emergere delle cose positive, per cui diventa la tavola di sconosciuti, 10-15 sconosciuti che si siedono a tavola e vengono serviti, diventa il format dove si possono snocciolare dei contenuti di diverso formato, per cui si può proporre la musica e la musica diventa un veicolo di discussione, si possono proporre delle tematiche, si può parlare anche di affari in qualche modo, certo. Ma soprattutto quello che io ho visto, e devo dire non sono mai stato smentito nel mio piccolo, se ci sono degli aspetti negativi delle relazioni, ci sono gli aspetti positivi, lì si sviluppavano quelli positivi.
Sì, è proprio così. La tradizione diplomatica francese lo conferma.
Per cui in realtà è un veicolo molto semplice, quello è bello, è molto semplice, non c'è nulla di straordinario di per sé, ma se l'ospite determina, io lo facevo con molta attenzione, determinavo i tratti, il rituale dall'ingresso ai primi momenti, quindi una forma rilassata dove la risata ci sta, ma non troppo, quindi deve avere una sacralità e deve esserci un elemento quasi di paura o di disagio, perché questo porta rispetto per gli altri, per la ritualità della tavola, per cui però questo deve essere ponderato a non inibire invece il libero flusso dell'interazione, no? Poi ognuno contribuisce per quello che è, ma in linea di massima si sono creati, e sono convinto, per dopo l'ho rifatto anche a Trieste, si creano dei momenti magici. Assolutamente puoi vedere quelle pieghe della vita dove ti senti di dire merita vivere, perché nascono amicizie, nascono rapporti, discussioni, cicli di vita che, seppur brevi, nell'arco anche di una serata, hanno un valore almeno quanto quelli più grandi, che sono quelli degli anni della vita.
Ma infatti in realtà i momenti, se non sono significativi, non sono ricordati. E tu vuoi essere ricordato, o le tue occasioni di incontro sono questo, e lo scopo in realtà è questo. L'amore è una continuazione della memoria, in un certo senso, sicuramente. Parliamo di ritualità, ne hai accennato un momento fa. Sto pensando, mi sembra di ricordare, correggimi, che tu ami anche molto i cavalli.
Io devo dire, vissuto con i cavalli, ma ho timore dei cavalli perché non li capisco. Quindi non sono mai salito a cavallo nella mia vita, vivevo in un ranch con 3 cavalli.
Sì.
Mia figlia sì, andava a cavallo, va a cavallo, ma è un animale in cui non mi ritrovo per nulla e che non capisco perché.
Che animale sceglieresti come compagno di vita?
Ma sicuramente come compagno di vita il cane, perché ha quella caratteristica fondamentale che richiedono le relazioni a lungo termine, la fedeltà.
Sì, certo. E c'è una ritualità lì fra padrone e cane?
Sì, gli animali e le ritualità sono straordinarie. C'è quella ritualità sana che va dalla passeggiata, ognuno c'ha la sua, ma la ritualità, anche senza parlare di cani, anche in una coppia, la ritualità ricca di contenuti, appunto, non la ripetizione quotidiana. Una ritualità è sacrosanta, è magnifica, è sempre nuova,
crea aspettative. Perché un certo tipo di ritualità prevede anche una certa conseguenzialità, quindi aspetti qualcos'altro, succede, senz'altro. Io mi sto chiedendo in che misura la ritualità interagisce con il tuo essere artista, perché tu sei un buon artista, produci dei quadri, delle tele veramente significative.
Grazie. Non sono una persona rituale, nei miei rapporti con la parola arte non l'ho ancora capita, devo dire.
Meglio.
Però la raffigurazione, la figurazione capisco gli altri, e capisco il mistero di alcune cose che possono succedere, però la parola arte ancora non mi è chiara. Quindi la mia ritualità, se così la vogliamo chiamare, si avvicina più alla ritualità universitaria, per cui si basa sulla ricerca, lo studio e la comprensione. E immagino che quell'aspetto che viene definito arte, che quell'aspetto creativo che nemmeno l'artista comprende, succede in un momento di trance, credo sia al massimo la ciliegina sulla torta di un impianto ben studiato tecnicamente e razionalmente. La comunicazione, come in un romanzo, che è una forma d'arte, non può prescindere da una razionalità che contiene quel fuoco creativo che altrimenti distrugge. Io infatti avevo iniziato da giovane, da ragazzino, a pitturare, ho rinunciato in età prima dell'università, dandomi alle scienze, perché l'impianto razionale non mi permetteva di contenere, dar forma, e quindi mi bruciava, mi faceva male, mi faceva dolore non riuscire ad esprimermi o a comunicare o a dare un prodotto che avesse la forma sufficiente per andare a dormire senza turbe, senza flagellazioni, senza pianti o senza disperazione. Quindi era evidentemente, rivedendomi dopo 20 anni o 30 anni quasi, uno dice, cioè, capisco quello che mi mancava, in parte capisco cosa mi ha dato questo, nel mio super piccolo, non senza presunzione, però cosa mi ha dato, sono le pareti contenitive di una forza creativa emotiva, no?
Allora, cerchiamo di creare un ponte, no? Fra razionalità, creatività, mistero, e voglio ritornare alla parola ritualità, perché ritualità non è necessariamente all'interno dell'opera d'arte, lo è di fatto anche, perché tu rifiuti la parola artista, quindi accetti la parola artigiano, perché inevitabilmente chi non si dice artista alla fine accetta la parola artigiano.
No, non accetto neanche, non la, accetto parola neanche la parola artigiano. Come non accetto la parola hobby?
Hobby.
E purtroppo le definizioni.
E allora
sono,
ritornando alla ritualità, e io mi chiedo, c'è un'ora della tua giornata in cui sei più creativo di altre, e cominci la giornata in una certa maniera quando ti avvicini alla tela, hai bisogno di silenzio, hai bisogno di rumore, ci sono dei contesti, e la ritualità sta là spesso.
Sì, il percorso per me, che è difficile, essendo, non potendomi impiegare tempo pieno,
sì,
è che la discesa in uno stato, chiamiamolo artistico, creativo, a me richiede tempo.
Sì.
Per cui devo a volte raggiungi lo stato rapidamente, altre volte invece devi scavare e protrarre il processo finché questo non si genera.
Sì.
E lavorando in atelier, nella sartoria, non è che uno può dire arrivi a pranzo un'ora e mezza e necessariamente arrivi a creare o arrivi a trovare quel.
Sì.
Quindi ho bisogno di lunghi periodi. Dall'altra parte forse riesco a protrarre la concentrazione per periodi abbastanza lunghi.
Quindi significa che preferenzialmente tu lavori la sera?
Ho provato vari schemi. Lavoro, per esempio, lavoro alzandomi molto presto, 4:30 di mattino. Funziona perché la pace, protezione delle tenebre, in tutti dormono. La sera c'è il problema che nel disegno, come nella pittura, hai bisogno di la luce naturale, aiuta,
sì,
quindi devi farlo durante il giorno, ma in realtà non ho, sono abbastanza versatile da questo punto di vista. Ancora mi manca un contenitore, per cui uno spazio fisico dove poter esattamente dedicarmi è importante, perché non è solo uno spazio mentale. E la ritualità distaccata la vedo nella preparazione del lavoro, delle tele.
Ecco.
Per esempio, no? Quindi
sì,
la scelta dei legni, il taglio dei legni, la tensione del canvas, la parte materiale che sì, è artigianato.
Certo.
È di preparazione, però c'è una tensione maniacale nell'avere un supporto, la parte che poi si svolgerà, quindi quello lì, sì, c'è una ritualità che svolgo con mia moglie, per cui queste tele le tiriamo assieme, sono tele abbastanza grandi che arrivano a 2 metri, per cui richiede anche una certa coordinazione,
sì,
in due persone.
Sì, dunque hai già accennato un'altra cosa, un altro aspetto della tua vita, che è il negozio di abbigliamento. In una certa maniera, quindi, dalla cucina all'abbigliamento, alla pittura, il visivo, perché la cucina richiede anche moltissimo,
sì,
il visivo lo diresti predominante nella tua vita o no?
Oh, questo sicuramente sì.
Ecco.
Indubbiamente sì. C'è anche un aspetto indubbiamente relazionale, perché tra la sartoria e la cucina il prodotto cambia completamente. Ma si tratta sempre di aspetti relazionali. Infatti anche nel mio lavoro di sartio, ho finito adesso, ho passato la mattina con un ragazzo che deve sposarsi. È stato proprio un percorso stupendo, devo dire, mi ha emozionato, ma mi emoziona ogni volta. Forse sto diventando vecchio, ma mi emoziona, perché è molto raffinato nel momento in cui ci si deve capire. Tutto quello di cui abbiamo parlato si ritrova in questi percorsi di relazione, di rispetto, di traino fuori dal... Quindi le visioni, per quanto si tratti di un aspetto che non è filosofico, sia del colore di un vestito o del tipo di stoffa, però... Tutte le cose di cui abbiamo parlato si ritrovano esattamente in una relazione per scegliere l'abito di qualsiasi tipo, del matrimonio, come può essere, certo, per scegliere una macchina. Sono cose banali, materiali, no, però i principi, a modo mio di vedere, sono gli stessi. Io faccio un'attenzione ancor più devota a questi aspetti, piuttosto oltre agli aspetti tecnici, per cui l'aspetto relazionale è avere a che fare 2 ore, 3 ore, 4 ore con una persona.
Quindi,
offre tante opportunità.
Ecco, bene, quindi al nostro ospite Pizzioli, ricordiamo il nome perché lo ritroveremo in quadri e in abiti, ne riparliamo anche la prossima settimana, lasciamo aperti un po' di finestra. Quali, ad esempio, il rapporto fra estetica e benessere, fra ricerca e tempo. Il tempo, dobbiamo parlare tanto di tempo ancora con il nostro ospite. Ciao a tutti e a risentirci la prossima settimana.
Grazie, ciao.
Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.